La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Dave Grusin, Yellow Panic. Dave Grusin è l'autore della colonna sonora del film di cui ci occupiamo oggi insieme al nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo con piacere ad accogliere ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Buongiorno Fabrizio, eccomi qua.
Buongiorno a te. Allora, è un film sicuramente che lascia, come dire, ben svegli gli spettatori e fino all'ultimo, insomma, lascia con un po' di suspense, giusto?
Assolutamente sì, un film della struttura hitchcockiana che ebbe un grande successo di pubblico, costruito molto abilmente, eppure un film a suo modo di denuncia. I tre giorni del Condor di Sidney Pollack, di cui conosciamo tutti il valore, come un regista a cavallo tra la vecchia e la nuova Hollywood, che comunque ci ha rilasciato dei capolavori indimenticabili, insomma. Come Corvo Rosso, Non avrai il mio scalpo, insomma, Jeremiah Johnson, di cui parlammo un paio di anni fa, e come tanti altri film, Come eravamo, insomma, tutta una serie di film, molti così che strizzano l'occhio al business commerciale hollywoodiano, come Il Socio, e come in parte anche questo film.
Certo.
Questo film è un film sicuramente che ha la sua suggestione, perché si inquadra nel periodo dopo appunto l'uccisione dei due Kennedy, la morte di Martin Luther King, degli anni precedenti, questo filone che con più o meno successo comunque si era in qualche modo integrato nella nuova Hollywood, filone spionistico, filone diciamo di thriller politico. E diciamo che Pollack lo porta in una dimensione più popolare, no? Cioè praticamente un film sicuramente criptico per certi aspetti, involuto per certi altri, non tutto viene spiegato con chiarezza, però nella sostanza è un film che regge il ritmo e ha della suspense. Diciamo che l'incipit è con Robert Redford, che tra l'altro diventato insomma già allora un'icona proprio tra gli attori di Pollack, la sua icona, grande attore, senza dubbio. Pochi anni dopo lui e Pollack fonderanno il Sundance Festival, che ancora esiste, e il Festival del Cinema Indipendente Americano.
E già questo, solo per questo gliene siamo grati, insomma.
Insomma, assolutamente. Se non ci fosse tutto il resto, hanno fatto tantissimi film importanti, insomma.
E poi ne hanno fatti dopo di questo anche altri, perché basti pensare alla mia Africa, insomma, per dirne uno.
Ecco,
insomma.
Vabbè, quello io lo considero un film minore, sì, però, vabbè, insomma, è una mia opinione, insomma, però ha avuto un grande successo.
Resta un film che l'identifica molto bene, insomma.
Sì, per me è negativo, però
però glielo perdoniamo, perché era Reduce da Tuzzi, che guai che me lo tocca, è uno dei film più divertenti che ho visto,
carità, insomma,
in quell'epoca.
Ha fatto tantissimi bei film, ma anche il Socio, per dire, sempre nell'ambito thriller spionistico, insomma, ha fatto tanti bei film Pollack, tratti anche da romanzi importanti, insomma, no, così. Quindi, per carità, non voglio sminuirlo, però insomma, man mano si andò sempre più integrando nella Hollywood e non nella New Hollywood, di cui si vantava di essere un rappresentante, insomma, un regista.
Beh, forse la parte più indipendente è quella che poi ha riversato nell'organizzazione del festival.
Esattamente, sì, esattamente. Non dimentichiamo che aveva fatto un film bellissimo, come Non si uccidono così anche i cavalli, con Gian Fonda, insomma, alla fine degli anni 60, insomma, era veramente un regista dirompente, insomma, che era proprio in linea con la Hollywood alternativa di allora, insomma. Comunque, in questo film si riprende il tema, appunto, che già in qualche modo era stato trattato, secondo me, meglio, in Perché un assassino, di cui parlammo mesi fa, il tema del complotto, delle tenebre che avvolgono i servizi americani, e non solo quelli, di cui si parlò tanto dopo il Watergate, insomma, questo è un film che, non dimentichiamo, viene dopo il Watergate. Insomma, si racconta di una struttura della CIA che però è organizzata come centro di studio, di ricerca, dove si leggono libri e giornali di tutto il mondo per comprendere cosa si muove, insomma, a livello in qualche modo così sociale, e se vogliamo anche, insomma, al di là del livello sociale, a quello spionistico, per studiare, insomma, nel mondo cosa si muove, cosa possa essere degno di nota, che possa servire a prevenire
e soprattutto magari
danni,
se ci sono,
insomma,
messaggi subliminali, oppure,
esatto,
oppure magari
era
se
studio,
ci sono...
uno studio, insomma, abbastanza sofisticato, insomma, di romanzi persino, dove appunto vogliono vedere se ci sono messaggi subliminali o se ci sono semplicemente citazioni che possano spingere a ulteriori approfondimenti.
E magari essere anche un modo per operare in maniera illegale, insomma. No?
Cioè... Anche, ovviamente. Sostanzialmente avviene questo, che uno delle persone che fanno parte di questo team si allontana dall'ufficio, perché viene incaricato di andare a prendere il pasto per tutti, insomma, la colazione per tutti quanti. Quando ritorna, entra e trova tutti i colleghi morti. Così si vede appunto un assalto mentre lui era fuori, fatto da alcuni killer che spietatamente uccidono tutte quante le persone presenti, non ne salvano nessuna, cioè si salva solo lui. Ovviamente sconvolto telefona al suo dirigente, ma ovviamente comincia ad avere sospetti e paure, tant'è vero che richiede un incontro, il dirigente sembra vorreglielo accordare ma con riserva, e lui stesso dice: ma io lì non mi sento di venire. Dice: vada, allora ci incontriamo in un determinato posto, porto il tuo amico di cui tu ti fidi sicuramente.
Anche perché lui, questo dirigente, non l'aveva mai visto in faccia,
non l'aveva mai
veniva
visto,
da Washington, e lui stava a New York.
Lui stava a New York, a Manhattan. Ora, questo incontro avviene in una specie di vicolo sperduto. Lui vede e saluta da lontano l'amico e vede improvvisamente spararsi addosso da quest'altro. Nel contempo questo spara anche al suo amico e lo uccide. Redford non viene colpito, diciamo, Redford, che il suo nome, diciamo, in codice era Condor, e fugge disperatamente per tutta la città, insomma, comincia a correre, fin quando non trova di meglio che rapire letteralmente una signora che aveva così adocchiato in un negozio, insomma, guarda caso fai Dune, vuoi la bellissima,
gli poteva andare peggio,
attrice, poteva andare decisamente peggio, la fa entrare minacciandola nella macchina, gli dice guarda, adesso tu devi far finta che sono il tuo compagno, insomma mi devi portare a casa tua, hai un compagno, non lo conosco, non esiste, insomma, tra l'altro insomma gli capita anche l'occasione favorevole che questo non era presente, era diciamo, una pista di sci. Allora, praticamente la sequestra nella propria casa, e ovviamente questa donna rimane abbastanza sconvolta e soprattutto non capisce che anche perché vede che non è che né la uccide né gli ruba cose. Quindi
e lo vede anche abbastanza disperato, insomma.
Lo vede anche abbastanza disperato, alla fine diciamo che comunque riescono a capirsi. Questa donna, sia pure con 2000 conflitti, capisce che forse non è sto mostro che lei insomma all'inizio aveva pensato che fosse.
Nonostante
no?
Lui a un certo punto debba allontanarsi e quindi la imbavaglia e la lega
sì,
al bagno.
La imbavaglia, la lega, insomma, e chiaramente non poteva fidarsi. Insomma. Quando comunque ritorna, la slega e i due hanno persino poi un incontro amoroso, diciamo, vabbè, e qui ritorna il film hollywoodiano, insomma, chiaramente, quindi hanno anche una
vabbè,
notte
con quel materiale, insomma, umano, diciamo, era abbastanza
prevedibile,
inevitabile. Si trattava solo di capire a che minuto sarebbe successo, ecco.
Esattamente. Mentre invece, ecco, qui faccio il paragone con Perché un assassino è un film più intellettuale sicuramente di questo, più involuto se vogliamo, molto più agghiacciante.
In comune insomma, hanno, a parte la trama, poi il fatto che si trovano due antieroi per eccellenza,
esatto,
ad affrontare una situazione,
esatto,
molto più grande di loro e la loro, esatto, intelligenza unita ad una buona dose di fortuna, perché poi quello...
Sì, li porta insomma a comprendere quando però in perché in un assassino, come ricorderai, finisce malissimo.
Certo, no? Certo.
E, diciamo in questo caso Redford, con molta tenacia, con l'aiuto di questa donna, perché questa donna lo aiuta... addirittura arrivano sicari in casa e è proprio lei che dal colpo di grazia riesce a neutralizzare questo, diciamo, questo sicario
che era travestito da fattorino.
Sì, esatto, travestito da fattorino, e lui lo capisce perché sicuramente era un uomo molto scaltro.
Sì, anche perché poi provò, era una specie di deformazione professionale, lui con la lettura,
sì,
addirittura dei fumetti, si vanta anche di quello,
sì,
riesce,
esatto,
a trovare, sì, anche delle, come dire, delle chiavi di interpretazione, delle intuizioni, degli indizi.
Sì, un uomo molto scaltro, e se vogliamo, al di là del suo viso d'angelo, insomma, che dei suoi occhi buoni, come dirà a un certo punto quando si saluteranno la sua, diciamo, questa donna
salvatrice, insomma, se vogliamo,
questa sua salvatrice, cioè. È un uomo molto scaltro, non è uno, diciamo, capace granché di far fuoco, insomma, non è, diciamo, un esperto di armi,
diciamo.
È comunque un uomo non d'azione, un uomo di pensiero, però sicuramente è un uomo non sprovveduto, infatti riesce sempre a cavarsela e ha anche il grande intuito, avendo compreso che c'è qualcosa che non va nella sua organizzazione dopo l'omicidio del suo amico a cui lui assiste, insomma, da parte di quell'altro dirigente, lui comprendendo questo riesce addirittura a chiamare la CIA che lo vuole identificare, facendo praticamente funzionare 50 telefoni insieme a Manhattan.
Sì, e lì è probabilmente era qualcosa che aveva imparato dai libri, insomma.
Che aveva imparato probabilmente dai libri, fatto sta che non lo riescono a identificare. Non
ha l'aspetto di un nerd, però sicuramente diciamo, la testa era quella, insomma.
La testa era sicuramente quella. Insomma, in definitiva, lentamente capisce che c'è una struttura parallela che agisce nella CIA, insomma, un cosiddetto, una parte, quello diremmo, i servizi deviati, insomma,
sì,
di cui tanto si parlò.
O il mondo
d'Italia,
di sotto, come si suol,
sì,
dire, no?
Ma diciamo quello riguardava il mondo sotto, riguardava più la criminalità. Qui sembrerebbe proprio un servizio deviato, una diciamo struttura parallela della CIA che operava omicidi politici, insomma, che agiva in maniera illegale.
Addirittura si arriva appunto a teorizzare, e probabilmente sarebbe andata così, che alla base di tutta questa strage di persone ci sia,
sì,
l'idea di far scoppiare una guerra in Medio Oriente per,
esatto,
far levitare
certo
il prezzo del,
sì,
petrolio. Comunque
se lo fa addirittura confessare, perché lui alla fine va riesce a trovare il dirigente che aveva intuito che era dietro questo omicidio. La cosa che fa impressione, insomma, praticamente, è che questo dirigente glielo confessa, lui non riesce neanche per dire a colpirlo, perché arriva il sicario, tra l'altro interpretato da un glaciale Max von Sydow,
perfetto
nella parte, che era quello che aveva diretto la strage iniziale dentro i suoi uffici, e questo fa fuori il dirigente della CIA.
Con grande sorpresa di
con grande del sorpresa Condor. Del Condor, e lui pensa adesso ammazzerà pure a me, invece lo lascia perdere. Gli, addirittura gli dice: vuoi un passaggio? Dice: ma come, non mi ammazzi? Dice: no, io adesso sono passato, sono diciamo nella struttura ufficiale della CIA.
Quindi era praticamente, aveva cambiato casacca,
aveva
altre mansioni ed altri,
non mi interessa
altre
consegne. La cosa che diciamo è suggestiva di questo film, che in qualche modo, insomma, comunque si chiude sempre in modo abbastanza ambiguo, no? E tenebroso. Pure
aperto,
questo,
se vogliamo.
Aperto, e che lui raccoglie tutta una serie di dati che porta a New York Times, il giornale progressista per eccellenza. E l'interlocutore della CIA, che comunque lui in parte aveva fatto parlare, e che comunque sia col quale ha un incontro finale, gli dice: tanto adesso vi svergogno tutti, perché adesso va a finire al New York Times. E lui gli fa: tu sei sicuro che il New York Times lo pubblicherà?
Potrebbero, la loro longa mano potrebbe arrivare fino a lì, certo.
Beh, vabbè, insomma, credo che sia una cosa possibile. Infatti il film si chiude con lui perplesso che se ne va.
In mezzo alla folla.
E quindi chissà, finale aperto, chissà, continueranno a cacciarlo? Prima o poi lo raggiungeranno? O dovrà andare all'estero, scomparire, far perdere le sue tracce? Non si sa. O davvero il New York Times farà scoppiare lo scandalo, come fece scoppiare lo scandalo Watergate?
Certo.
Punto interrogativo.
Anche se in quel caso fu il Washington Post. Vabbè,
sì, fu il Washington Post, sì, sì. Però insomma... Ci fu comunque l'appoggio di tutta la stampa libera, insomma, di allora.
Certo.
Sì. Sì, fu il Washington Post. Insomma, sostanzialmente il film è abbastanza avvincente, è un film costruito come un thriller perfetto, quasi hitchcockiano direi, proprio, mi sembra proprio la parola giusta, con grande maestria. E bisogna dire, non distogli l'attenzione neanche per un minuto, che è un film costruito molto molto bene. Non tutto, ripeto, viene chiarito, anche perché la materia è complessa, ma certo non ha il mistero insondabile del film di Pagliola, cioè di Perché un assassino, che era un film, se vogliamo, ancora più ancora più pessimista.
Sì,
no?
Più inquietante, anche perché poi lì praticamente...
Sì.
Non che queste diciamo, motivazioni non siano, come dire, sconvolgenti, però lì si parlava proprio di un attacco all'apparato dello Stato, insomma.
Esattamente, di una struttura che non era neanche interna, probabilmente esterna, diciamo, allo Stato, che comunque attaccava direttamente
la democrazia.
La democrazia. Ora, Pollack sicuramente si inquadra nel filone democratico, in cui dice: in fondo le istituzioni hanno la possibilità di reagire. In fondo anche ciò che sembra irredimibile non è detto che lo sia, no?
E poi c'è la solita...
Almeno lascia pensare questo, no? Quindi è un film che fu anche molto popolare, mentre l'altro fu visto poco, diciamo, fu apprezzato di meno e fu visto poco, troppo inquietante.
Beh, anche perché quello c'era un regista francese che quindi insomma aveva anche, come dire, una popolarità inferiore.
Di origine, diciamo, francese, era Pagliola, no? Era,
praticamente sì, sì.
Era. E, comunque sia... ovviamente è un film più facile, no?
Certo.
Se vogliamo, sicuramente più facile, costruito con stilemi, appunto.
Beh, il fatto stesso che ci sia comunque liaison molto romantica tra
sì,
loro
questa
due.
Liaison romantica di questa notte d'amore, poi il saluto straziante alla fine, no? Cioè, prima quando i due si sono separati. Tutto molto hollywoodiano.
Una scena alla stazione che ricorda un pochettino,
esatto,
l'aereo di Casablanca che sta per
lasciare la
pista, certo.
Esatto, sì, quindi anche un po' strappalacrime.
Sì, però lì l'ho trovata più come una citazione, non come, diciamo, un
mezzuccio. Sì, potrebbe anche essere. Comunque, insomma, diciamo che Pollack ci ha abituato a queste scene finali.
Vabbè, sai, i ferri del mestiere,
come eravamo, per esempio,
usare, certo.
Ecco, insomma, queste scene così, insomma, poi guarda caso c'è sempre Redford nel mezzo.
E secondo me è proprio Robert Redford che lo istiga.
Sì,
se
probabilmente sì, probabilmente sì. Comunque, ripeto, si tratta di un buon film, con una buona struttura narrativa, che lascia molti interrogativi, che però è un film, insomma, tutto sommato, cioè, ma la democrazia americana...
Tiene botta,
c'ha anche
sì.
degli anticorpi, c'ha anche chi appunto...
Beh, poi c'è
anche
sempre la metafora dei Davide contro Golia, che è un pochettino...
Esatto,
viene...
esatto, dell'individuo che può comunque ottenere grandi risultati, e mentre nel film di Dracula appunto c'è l'impressione che hai a che fare con un potere oscuro e talmente forte che comunque sia prevale, insomma, no? Nel senso del male prevale, gli omicidi riescono... E lui stesso che investiga viene ucciso, non c'è nessuna possibilità di redenzione. Insomma.
Però non so se sei d'accordo, Marcello, io ricordo che all'epoca, almeno forse a una lettura superficiale, io insomma ero proprio ragazzino,
certo.
I film con lieto fine venivano in ogni caso considerati meno importanti. Adesso qui non c'è un lieto fine, no?
No, però, qui non c'è, qui c'è un
però
finale
può,
aperto.
Però può valere il, diciamo, la premessa opposta, ossia che i film impegnati dell'epoca devono finire male, cioè ti devono lasciare un pochettino l'amaro in bocca per scatenare un po' un senso civico nello spettatore, insomma, un
ma
po'
insomma, sì,
una reazione.
Questo è sicuramente vero in parte, insomma, sì, soprattutto gli eroi erano dei perdenti, no? Se vogliamo era anche un cinema molto individualistico, cioè la rivolta contro il potere molto spesso assumeva i caratteri non sociali, no? Non come all'europea, no? Come non so, gruppi sociali, come contestazione di sistemi, ma la rivolta anarchica di un individuo contro il potere, no? E molto spesso aveva la peggio,
certo.
Pensiamo, che ne so, appunto Zero, pensiamo allo straordinario Sidider, no?
Ma anche lo stesso Cuculo di cui abbiamo parlato l'altra
anche
volta.
Lo stesso Cuculo, insomma, erano rivolte individuali, no? Contro il potere, ovviamente destinate a fine tragica, insomma,
certo.
Perché l'individuo
forse rispetto
potere,
al film di Pacula qui trovo una prova attoriale un pochino più, come dire, collettivamente interessante.
Sì, più valida, perché ci sono dei professionisti come Fonzaglio, c'è Redford e Fano, cioè, insomma, ovviamente
anche
ci
lo
sono...
stesso Cliff Robertson che fa,
sì,
Higgins,
anche Cliff
che
Robertson,
fa un pochettino
agente,
da una parte
sì,
il burocrate, dall'altra
sì,
l'uomo d'azione. Comunque...
Assolutamente sì, sì, insomma ci sono degli attori più di vaglia, questo non c'è assolutamente dubbio. E anche la struttura del film comunque è profondamente diversa, insomma, quindi comunque ebbe un grande successo di pubblico, creò non poche polemiche, siamo dopo Watergate, però insomma l'anno dopo poi ci sarà anche Tutti gli uomini del presidente,
certo,
che insomma preparò la strada anche a film di questo genere. È un'America molto vitale, attraversata da molti sentimenti democratici, insomma, no?
Noi vedevamo perduto, questi film, noi quando andavamo al cinema all'epoca vedevamo questi film proprio con l'idea che l'America fosse la terra promessa, c'è poco da dire, insomma.
Che fosse quantomeno un paese, più che la terra promessa, che fosse un paese talmente pieno di contraddizioni, però dove queste contraddizioni molto spesso si potessero risolvere nel bene, insomma.
Ricordo, diciamo, per esempio che il fatto stesso che tutto sommato... uscissero fuori degli scandali, non pensiamo solamente
al Watergate,
ma pensiamo anche, per esempio, molto più banalmente alla storia di Serpico, no? Di cui abbiamo parlato,
sì,
in cui
certo.
L'America era talmente forte a livello di democrazia che si poteva permettere anche di parlare
sì,
male delle istituzioni.
Noi ammiravamo questi film, insomma, oddio, noi avevamo Francesco Rosi, non è che eravamo,
sì, sì.
C'era un cinema civile molto importante.
Però c'eravamo pure Andreotti.
Sì, certo, c'era Andreotti, ma c'era Elio Petri,
certo.
C'erano dei grandi registi.
Gillo Pontecorvo,
però sicuramente il Gillo Pontecorvo, insomma, cioè non è che mancava una cultura democratica in Italia, anche nel cinema, e poi si è dissolto tutto. Adesso in America i film cosiddetti indipendenti, tipo quello che ho visto io, bellissimo, o Canada, no? Che ho visto la scorsa settimana, dove c'è Richard Gere che sul letto di morte, insomma, diciamo, lui accetta un'intervista, sì, parla insomma della propria vita di dissidente, di disertore che era fuggito per non andare in Vietnam, in Canada, ed era diventato un grande documentarista, no? Cioè, però ecco, sono film di nicchia, a vederlo c'erano 4-5 persone, per intenderci, no?
Certo.
Film che non hanno più, e in America credo che sia lo stesso, adesso purtroppo vediamo solo la Marvel, con, certo, insomma, qualche commedia, qualcosa così, però è più raro imbattersi in questo cinema
autoriale, magari, però di cassetta.
Autoriale, perché poi devi considerare, dobbiamo considerare, che alla fine, finita la carica avversiva di questo cinema di denuncia, sostanzialmente sarà il cinema horror alla fine degli anni 70, inizio anni 80, a contenere
gli elementi, diciamo, più di denuncia, certo,
di denuncia politica, certo. Sarà Romero che farà Zombie, che aveva già fatto La notte dei morti viventi, che già conteneva
i vari Nightmare, se vogliamo,
i vari Nightmare a loro modo, insomma, che comunque criticheranno l'American Way of Life e che assumeranno davvero la forza eversiva di una denuncia sociale che poi il cinema cosiddetto mainstream non troverà più.
D'altro canto, lo abbiamo già ribadito in tante puntate, cioè che la capacità sia del potere che del denaro di andare un pochettino a smorzare e spegnere sul nascere, stroncando tutte le velleità anche di registi come Paul.
Sì, non solo stroncando, ma soprattutto
assorbendo,
inglobando.
Sì, assorbendo.
Assorbendo,
certo.
Insomma. Quindi,
se
sì,
tu vai a vedere la filmografia di Sidney Pollack, diciamo, sì, dopo Tuzzi, va tutta in quella direzione, insomma.
Sì, va tutta in quella direzione, lui si annacqua molto. Tant'è sì, vero sì, che io non l'ho quasi più seguito, insomma, nella sostanza, no, devo dire, alcuni film li ho pure persi.
Certo, cioè, io considero appunto Cavaliere Elettrico e Tuzzi i suoi, come
sì,
dire,
sì, sì,
ultimi bagliori prima di un bel crepuscolo, comunque.
Sì, sì, assolutamente, parliamo sempre di grande professionalità, di grande capacità narrativa, insomma. Però con questo rimane uno sicuramente un film importante a suo modo.
Godibile anche.
Sì, godibile, insomma, un film sicuramente significativo, ecco.
Allora, 14.32, radiocittaperta.it, la bottega del forno, come sempre si è aperta con la rubrica Visti in prima visione. Come sempre il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ci ha raccontato un film di 50 anni fa. Come detto a inizio trasmissione, siamo passati a raccontare il 1975, che vedrete ci riserva un sacco di cose importanti di cui parlare, faremo veramente fatica a lasciar fuori qualche titolo. Quindi seguiteci come sempre e fateci avere anche la vostra opinione al riguardo. E il titolo di questa rubrica prende lo spunto dal fatto che il nostro esperto Marcello Gerardi ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione per la prima volta sul grande schermo di assistere a questi film nello splendore della prima visione. Quindi ogni volta ci racconta e ci ricorda in quale sala cinematografica ciò è avvenuto. Questo Tre giorni del Condor dove l'avevi visto?
Al cinema Giulio Cesare.
Ah, uno che resiste e lotta insieme
resiste,
a noi. Meno
è diventata
male.
Multisala.
Bene, bene. E io credo di averlo visto in un'arena estiva, non mi ricordo bene quale, però ovviamente era già, come dire, un proseguimento della prima visione, insomma.
Sì.
Quando l'estate appunto si stava al fresco delle arene.
Esatto, sì, sì.
Ultimo, ma non per questo meno importante, passaggio della nostra rubrica è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore. Che voto gli diamo?
Ma sicuramente 3,5.
Confermo, sono d'accordissimo con te, insomma,
sì,
anche perché poi diciamo che ormai ci conosciamo così bene che già dal tuo modo di raccontare, no, dal tuo modo di raccontare diciamo il film e le osservazioni che fai mi portano quasi dove andremo a finire. Benissimo.
Certo.
Ricordo di nuovo nel ringraziare Marcello, ovviamente dandogli appuntamento alla prossima settimana per un nuovo film del 75, ricordo che un valore aggiunto della pellicola è sicuramente la colonna sonora di Dave Grusin, grande pianista. Ad esempio qualcuno ricorderà il film I favolosi fratelli Baker con Michelle Pfeiffer e i fratelli Bridges. Ebbene, anche in quel film la colonna sonora è di Dave Grusin, che poi è diventato uno specialista di musica, se vogliamo, un po' più, come si dice, smooth, cioè un jazz molto vellutato, quasi didascalico, un po' troppo preciso, troppo affettato e poco sanguigno. Però insomma, sicuramente in questo momento, cioè nel 1975, era nella parte ascendente sia della sua carriera che della sua ispirazione artistica. Quindi ci salutiamo con il brano che contraddistingueva i titoli di testa e che si chiama proprio Condor. Di nuovo grazie Marcello e alla prossima.
E grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.
Radiocittaaperta.it, la tua radio online.